Bene, il tema di quest'oggi dovrebbe essere, secondo le indicazioni anche che mi sono pervenute dall'alto, non è che abbia avuto una rivelazione, ma Don Tonino ha espresso il desiderio che ci si fermasse sul tema della carità, sull'amore, ed è anche un tempo, questo della Quaresima, dove questa tematica è bene appunto approfondirla, o sarebbe ancora meglio viverla, ecco. Vi ho fatto portare il Vangelo, anzitutto perché è paradossale vivere un ritiro senza il Vangelo, cioè per me è inconcepibile, quindi non si può fare un ritiro senza parola di Dio in qualche modo, ecco. Altrimenti aggiungiamo parole umane all'unica parola che conta. E poi perché faremo un percorso sul Vangelo, su questa tematica, quindi stamattina userete molto il Vangelo che avete sotto la mano. Quindi vi citerò parecchi passi, poi chi desidera ovviamente può andare a cercarsi. Vorrei iniziare però con un racconto che vi è stato distribuito, un racconto di un autore italiano, Dino Buzzati, un autore che io amo particolarmente, è stato un grande giornalista, ma poi anche un grande romanziere, ma soprattutto un grande autore di racconti, ha scritto grandi racconti. Ne leggiamo uno perché ci serve come filo rosso di questa giornata. È un racconto breve, una paginetta, vedete, e se qualcuno se la sente di leggere, fa un favore, così cambiamo anche un po' voce. Qualcuno che legga con voce forte, chiara e bella. Silvia, alzati in piedi. Verso di loro.
Sì, hai ragione. Qualche giorno dopo aver preso possesso della sontuosa villa, Ernst Kazir, rincasando, avvistò da lontano un uomo che con una cassa sulle spalle usciva da una porticina secondaria del muro di cinta e caricava la cassa di un camion. Non fece in tempo a raggiungerlo prima che fosse partito. Allora lo seguì in auto. E il camion fece una lunga strada fino all'estrema periferia della città, fermandosi sul ciglio di un vallone. Kazir scese dall'auto e andò a vedere. Lo sconosciuto scaricò la cassa dal camion e, fatti pochi passi, lo scaraventò nel baratro, che era ingombro di migliaia e migliaia di altre casse uguali. Si avvicinò all'uomo e gli chiese: «Ti ho visto portar fuori quella cassa dal mio parco. Cosa c'era dentro? E cosa sono tutte queste casse?» Quello lo guardò e sorrise. «Ne ho ancora sul camion da buttare. Non sai? Sono i giorni». «Che giorni?» «I giorni tuoi». «I miei giorni, i tuoi giorni perduti, i giorni che hai perso, li aspettavi, vero? Sono venuti. Che ne hai fatto? Guardali, intatti, ancora gonfi. E adesso?» Kazira guardò. Formavano un mucchio immenso. Scese giù per la scarpata e ne aprì uno. C'era dentro una strada d'autunno e in fondo Graziella, la sua fidanzata, che se ne andava per sempre. E lui neppure la chiamava. Ne aprì un secondo. C'era una camera d'ospedale e sul letto suo fratello Giosuè, che stava male e lo aspettava. Ma lui era in giro per affari. Ne aprì un terzo. Al cancelletto della vecchia misera casa stava Duc, il fedele mastino che lo attendeva da 2 anni, ridotto pelle e ossa. E lui non si sognava di tornare. Si sentì prendere da una certa cosa qui, alla bocca dello stomaco. Lo scaricatore stava diritto sul ciglio del vallone, immobile come un giustiziere. «Signore, gridò Kazirra. Mi ascolti. Lasci che mi porti via almeno questi 3 giorni. La supplico, almeno questi 3. Io sono ricco. Le darò tutto quello che vuole. Lo scaricatore fece un gesto con la destra, come per indicare un punto irraggiungibile, come per dire che era troppo tardi e che nessun rimedio era più possibile. Poi svanì nell'aria e all'istante scomparve anche il gigantesco cumulo delle casse misteriose. E l'ombra della notte scendeva.
Grazie. Mi piace pensare la vita come ad un seme. Proviamo a immaginare di avere su questo tavolo una serie di semi, piccoli semini. Più o meno i semi sono tutti uguali, si fa fatica a capire di cosa sono e cosa potranno diventare soprattutto. Un seme può durare anche migliaia di anni. Degli archeologi ultimamente hanno trovato nelle grandi tombe egiziane dei semi di grano. Hanno detto, ma proviamo a seminarli. Hanno seminato e sono cresciuti, sono morti e sono fioriti. Quindi un seme può durare tantissimo. Un seme puoi trattarlo bene, puoi lucidarlo, puoi accarezzarlo tutti i giorni, no? Ma rimarrà sempre un seme. Puoi portarlo in palestra, a fargli fare tutte le attività fisiche che vuoi, ma rimarrà sempre un sé. Puoi vestirlo bene, puoi indorarlo, puoi dargli delle mani di oro o zecchino, ma rimarrà sempre un sé. Un seme per diventare pienamente se stesso, cioè quello che dovrebbe diventare, quello che dovrebbe essere, necessita soltanto di una cosa. Quale?
Morire.
No? Cioè un seme, se tu lo semini, questo marcisce, muore, ma poi comincia a germogliare, porta frutto e diventa una rosa, diventa un albero, una quercia, cioè diventa quello che avrebbe dovuto diventare, ma soltanto a patto che muoia. Ecco che cos'è la vita. La vita è questa. La vita è un compito da realizzare, da compiere. Il rischio è quello di rimanere semi. Cioè noi rischiamo di arrivare anche a un'età considerevole, potremmo arrivare a 80, 90, 100, se la scienza ci permette di arrivare a... non si sa come, ma arriviamo in qualche modo a età veramente ragguardevole. Triste è quella vita che arriva a un'età così, ma rimanendo seme. E guardandosi indietro, dire cosa avrei potuto diventare, cosa avrei potuto essere. Sarebbe una domanda tremenda questa. Non sapere quello che avremmo potuto essere, perché non siamo mai morti. Perché non siamo mai germogliati, molto curati, belli, intonsi, però triste è quella vita che arriva a quel punto lì, anche perché non c'è un'altra vita dove uno dice vabbè, ho ancora una possibilità. Tenete come sottofondo il raccontino, in fondo è questo. Quindi deve morire. Ma cos'è l'unica cosa per cui valga la pena morire? Ditemelo voi. L'unica cosa nella vita per cui valga la pena morire? l'unica cosa per cui valga la pena morire. L'amore. Non penso che ci sia qualcos'altro per cui valga la pena morire se non per l'amore, per amare qualcuno. Quindi diventiamo noi stessi soltanto nella misura in cui riusciamo ad amare e amare da morire. Perché è amando che diventiamo di conseguenza pienamente noi stessi. Solo l'amore. È un amore che sa morire però per l'altro. Chi non ama rimarrà sempre un seme, ma non diventerà mai se stesso. Questa cosa Gesù l'ha detta in quel passo di Giovanni, Giovanni 12, 24. Se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo seme. Se invece muore, porta molto frutto. Questa è la legge della vita, e qui siamo proprio al centro dell'esistenza, non cristiana, dell'uomo. Perché qualsiasi uomo che ama diventa se stesso, che sia ateo, musulmano, induista, non c'entra. È l'amore che fa vivere. Capite che il tema di oggi è un tema tosto, perché ci giochiamo la vita su questo. E Gesù nel Vangelo, se lo sfogliate, adesso appunto io insisterò molto sul Vangelo perché io mi accorgo come prete, come uomo, ormai da un po' di tempo, che o partiamo dal Vangelo o è tutto inutile. Il dramma, sapete qual è del cristianesimo? Che qualcuno ci ha detto che il catechismo è più importante del Vangelo. Questa è la più grande bestemmia che uno potrebbe dire. Il fatto che non si legga il Vangelo ma ci si porti sempre sul catechismo, beh, questo non è cristianesimo. O partiamo dal Vangelo, è tutto inutile, anche il vostro catechismo. Se no, fate passare la dottrina. Una volta si diceva andiamo a dottrina, andiamo a catechismo, ma il cristianesimo non è il catechismo o la dottrina. Il cristianesimo è l'esperienza con una persona, Cristo, e Cristo è il Vangelo. Quindi questo è importante. Dicevo, Gesù nel Vangelo non ha mai detto siate santi, non l'ha mai detto. Non ha mai invitato alla santità Gesù, mai. Ha solo detto, e lo dice in Luca 6,36, siate misericordiosi, che è un'altra cosa. Perché la santità, perché Gesù non ha detto siate santi? Perché la santità al tempo di Gesù era una cosa molto pericolosa. Si pensava che la santità fosse la capacità di relazionarsi con il proprio Dio attraverso la dottrina, attraverso il culto, attraverso i riti, attraverso la religione, no? I precetti, le osservanze, i comandamenti. E Gesù dice no, questa non è la santità. Non è la religione che ci fa diventare santi. Santità vuol dire compimento dell'essere. No? In altra parte Gesù dice, Luca 6,36 dice siate misericordiosi. In un altro passo dice siate perfetti. Ma cos'è la perfezione nel Vangelo? Perfezione non vuol dire assolutamente diventare perfettini, quindi santi, come possiamo pensare noi, senza peccati, bravi, osservanti, la perfezione. Noi abbiamo un'idea di purtroppo noi occidentali, non poi noi cristiani in particolare, ma noi occidentali abbiamo un'idea di perfezione tremenda. In greco perfezione vuol dire proprio maturità, diventare quercia, diventare grano, diventare quello che dovremmo diventare. Questo vuol dire diventare perfetti. Quindi Gesù, quando dice siate perfetti, vuol dire diventate, cercate di diventare quello per cui siete fatti. Cioè, per cosa siete nati? Per diventare pienamente voi stessi. E voi diventerete pienamente voi stessi soltanto attraverso la misericordia. Non attraverso il culto, non attraverso la religione che diventerete voi stessi, ma attraverso l'amore. Misericordia vuol dire, è un termine che, si trova nel Vangelo, ma in realtà ci sono tre termini che rendono con misericordia. Vuol dire compassionevole, patire, compassionevole, cioè patire con l'altro. Vuol dire diventare simpatici. La simpatia, in senso profondo, è proprio questo, sentire il patire dell'altro, portare su di sé il male dell'altro, dire all'altro tu sei più importante di me, dire all'altro tu vieni prima di me, dire all'altro se tu sei in basso io scendo in basso con te per farti rialzare. Vuol dire essere disposti ad abbassare il proprio tenore di vita per elevare quello dell'altro. Questo vuol dire diventare misericordiosi. Ed è solo questo ciò che permette di diventare pienamente se stessi. E allora, questo vuol dire amare, eh? È il tema di oggi, la carità, l'amore, la misericordia. È ciò che ci permette di compierci, di esplodere come un seme diventa fiore, fiorire. Allora la nostra vita o fiorisce o è una vita inutile, inutile. Che senso ha rimanere seme? Allora, interroghiamo il Vangelo, abbiamo detto, chiediamo al Vangelo di guidarci in questo segreto, perché il Vangelo che cos'è? Tutto il Vangelo ci dice il segreto per poterci compiere. Il Vangelo non è un codice di norme che se obbedite, se compiute, allora ci fa diventare buoni e così Dio ha un occhio di riguardo verso di noi. No, questo no. Il Vangelo non è questo. Il Vangelo è Cristo, abbiamo detto. Il Vangelo è soltanto Cristo, perché Cristo è la parola del Padre, il Vangelo è la parola. Quindi la parola ci dice, ci sveglia il segreto per vivere in pienezza. Anzitutto ci dice chi siamo, il Vangelo. Noi siamo questo seme che deve diventare frutto, albero, no? Deve compiersi. E guardate che non è poco, perché rischiamo di vivere senza sapere quello che siamo. Anche questa è triste, quella vita che va avanti senza sapere chi è, chi sono. Cioè io posso diventare, comprendere cosa diventare se parto da sapere chi sono, se no come faccio a sapere cosa devo diventare, se non so neanche chi sono. Il Vangelo ci dice chi siamo. E chi siamo? Siamo figli amati terribilmente da un Dio che è soltanto misericordia. Siamo figli amati. Siamo figli amati alla follia dall'amore, da Dio. E ci dice cosa diventare, cosa dobbiamo diventare? Siamo figli, lo dobbiamo diventare in pienezza. Lo dobbiamo diventare in pienezza. Quindi il Vangelo ci dice da una parte chi siamo figli amati, infatti Gesù, abbiamo detto in Luca 6,36, siate misericordioso come misericordioso è il Padre. Quindi il Padre è soltanto simpatico, compassionevole, misericordioso, tutto quello che si può dire dell'amore è il Padre. Quindi noi siamo amati dal Padre in maniera immeritata, perché Dio non ci ama in base al nostro comportamento, eh? Stiamo attenti. Dio non ci ama perché siamo bravi, non ci ama perché ci comportiamo bene, non ci ama perché ce lo meritiamo in qualche modo. Questo forse lo diciamo già l'anno scorso. Questo è fondamentale, questo. Il Vangelo ci dice che Dio ci ama perché il padre e un padre ama suo figlio, al di là di come si comporta. Voi che siete padri e madri lo sapete. Non amate i vostri figli perché si comportano bene o si comportano male. Amate i vostri figli perché sono i vostri figli. L'idea perversa, purtroppo, che ci portiamo su Dio è proprio questo, che Dio ci ama in base alle nostre opere. Ci ama in base al nostro comportamento. E ditemi se non è vero che queste cose passano in una certa catechesi. Guarda che se fai il bravo Gesù ti ama. Beh, questa è una bestemmia. Perché nessuna parte del Vangelo ci dice che Dio ci ama in base al comportamento. L'unico amato nel Vangelo è Giuda, quello che ha fatto il male peggiore verso Dio. Perché più profonda la pozzanghera, più acqua può contenere. Più cadiamo in basso, più Dio ci ama. E questo è l'amore di Dio. Perché se ci amasse in base al nostro comportamento, sarebbe un premio l'amore di Dio. Ma Dio non ama premiando. L'amore, per essere amore, è immeritato, al di là del merito. Quindi, che siamo delinquenti o siamo dei santi, Dio ci ama alla stessa maniera. Se no, non è più Dio. Questo è il fondamento del cristianesimo. Se non ci capiamo su questa cosa, non ci capiamo più. È il Vangelo di oggi, lo affronta, che ci viene proposto. Quindi, se c'è un Dio, se il Vangelo ci dice che c'è un Dio alle nostre spalle che ci ama in questo modo, se noi che siamo figli di questo Padre, diventeremo figli in pienezza in che modo? Amando in questo modo. Cioè amando in modo immeritato. Cioè noi diventiamo, passiamo da essere seme ad essere quercia, quello che dovremmo diventare, soltanto amando con lo stile di amore di Dio. E Dio ama in maniera immeritata. Dio ama tutti, anzi il Vangelo ci dice che Dio ama in particolare solo i malvagi, i cattivi, non ama i buoni Dio. Non ama i buoni.
Perché?
Le domande le faccio io. No, ma anch'io scherzo. No. Nel senso che lo vediamo dopo, Tutto vi sarà chiaro alla fine. Anzi, Luca dice una cosa tremenda, dice che Dio ama soltanto i malvagi e i peccatori. Abbiamo detto che il più amato è Giuda. Allora noi, per diventare pienamente noi stessi, dobbiamo... Giuda non è un maledetto nei Vangeli. Veramente, leggetevi Giovanni 13, la seconda pericope di Giovanni 13, è tutto un grande inno dell'amore di Gesù per Giuda, che lo stava tradendo, perché poi sarebbe uscito e l'avrebbe tradito. L'unico che fa la comunione, l'unico che fa l'Eucaristia, che mangia l'Eucaristia in tutto il Vangelo, è solo Giuda. È l'unico che ha preso il boccone nell'ultima cena. L'unico a essere chiamato amico in tutto il Vangelo è Giuda. Non è Pietro, non è Bartolomeo, non è Taddeo. È Giuda. Allora, se noi siamo figli di un padre che ha... Questa è follia. Allora, se siamo figli di un padre che ama la follia in questo modo, diventeremo noi stessi amando gli altri alla follia in questo modo. Il problema è che noi riusciamo ad amare soltanto quelli che se lo meritano. Al di là dei nostri figli, al di là dei vostri figli, noi tendiamo ad amare quelli che tutto sommato se lo meritano. Amare vuol dire anche perdonare. Quante volte si dice, guarda, io ti perdono, ma almeno chiedimi il perdono. Uno che ti chiede perdono non ha più bisogno di essere perdonato. No? Cioè il perdono, per essere perdono, deve essere imperdonabile. Soltanto un uomo, una donna imperdonabile può essere perdonata, se no, che senso ha dare il perdono a chi ti chiede perdono? O chi se lo merita? Io ti amo, ma... Già io ti amo, ma... O ti amo se... È già il fallimento dell'amore. Ho detto che facciamo un percorso, prendiamo Luca 10:25. È un passo che conosciamo benissimo. E, o meglio, iniziare dal 20, sì, dal 25. È la parabola del buon samaritano, no? Che è significativa a questo riguardo. Vi leggo soltanto l'incipit. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e disse: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Poi gli dice: Amerai il Signore Gesù con tutto il cuore. Ecco, Gesù gli dice al 28: Hai risposto bene, fai questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: Ma chi è il mio prossimo? E Gesù racconta questa parabola. È curioso come molti personaggi si avvicinano a Gesù chiedendo maestro oppure signor, lo chiamano, no? E chiedendo a Gesù cosa devo fare per avere la vita eterna. Ma secondo voi che cos'è la vita eterna che questi chiedono? Perché poi fra un po' entreremo un altro che vi dice: Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Secondo voi la vita eterna che cos'è? Non abbiate timore. La vita dopo la morte, vita eterna. Tanto che nella liturgia dei defunti si dice che, o anche nella liturgia normale, si dice che ci si spera che Dio ci spalanchi alla vita eterna. Ma la vita eterna non è questa. Dovremmo, sapete, riscrivere una sorta di vocabolario del cristianesimo. Perché vedete che sono delle parole che non tengono proprio. Vita eterna, Gesù lo usa molto. Qui nei sinottici, cioè in Luca, Marco e Matteo, lo usano gli altri. In Giovanni lo usa lui stesso, Gesù usa molto la parola vita eterna. Ma peccato che vita eterna non vuol dire assolutamente vita dopo la morte. Vita eterna, eterno, vuol dire vita in pienezza, vita compiuta, vita che ti porta ad essere da seme ad albero, a frutto. Questa è la vita eterna. Cosa devo fare per esplodere? Questa è la domanda. Anche perché un ebreo, e questo qui è un ebreo, non credono assolutamente alla vita eterna. Cioè per l'ebreo dopo la morte non c'è nulla. Soltanto tardivamente, se e ancora oggi ci sono diverse scuole, comunque l'ebreo che si avvicina a Gesù, non, per lui il paradiso non esiste. Quindi quando si chiede cosa devo fare per avere la vita eterna, non vuol dire la vita dopo la morte. Cosa devo fare, come devo vivere questa vita perché essa possa esplodere? E Gesù dice: fatti prossimo al tuo prossimo. Questa è in fondo la risposta. Fatti prossimo al tuo prossimo. E questo dice: sì, ma dimmi, chi è il mio prossimo? Allora, capite? Il prossimo chi è? È l'altro. E l'altro? Allora Gesù dice: se tu cominci a prenderti cura, se cominci ad essere misericordioso, compassionevole, simpatico, a portare il peso dell'altro, rialzarlo dal fango, ecco, se tu fai questo nei confronti dell'altro, la tua vita diventerà eterna. E allora dice: sì, ma chi è questo prossimo? E questa è una parabola fondamentale perché ci dice chi è l'altro da amare. E questo guarisce da tante perversioni che ci portiamo dentro riguardo all'amore. Adesso non abbiamo tempo perché i passi sono tanti, ma leggetevi questo passo. Questo tale è uno che è rimasto mezzo morto sulla strada, no? C'è una strada che collega Gerusalemme a Gerico, no? Un sentiero, si fa ancora oggi, chi è andato interessante può averlo fatto. Gerusalemme è 800 metri, Gerico è a meno 200 sul livello del mare. A metà strada c'è questo disgraziato, mezzo morto. Passano due, legati al Tempio, quindi scendono da Gerusalemme, hanno appena finito il loro culto verso il loro Dio, scendono, lo vedono e passano oltre. Passa un terzo, un samaritano, cioè un maledetto, agli occhi degli ebrei un maledetto, però lui si ferma. La dice lunga è tutto questo. Anzitutto ci dice che l'altro è colui che ci provoca. L'altro è sempre colui che ci provoca, per il fatto stesso di essere altro, altro. Cioè l'altro, qualsiasi altro, ci provoca. Cosa vuol dire provocare etimologicamente? Vuol dire chiamarci fuori, chiamarci, vocare, fuori da me stesso. Cioè l'altro ha il potere e la grazia di chiamarci fuori da noi stessi. E in questo modo ha il potere di salvarci. È l'altro che ci salva. L'altro. L'altro ha il potere di renderci eterni. Perché Narciso, che ha conosciuto soltanto se stesso, è morto. Allora, la vita eterna sta nel prendersi cura dell'altro in quanto altro. L'altro che nel suo stato di bisogno. E guardate che questo altro, se leggete la parabola, non apre bocca, non dice una parola. È il suo stato di bisogno che fa fermare il samaritano. Perché l'ha visto lì mezzo morto. L'ha visto disgraziato, l'ha visto bisognoso di cura e l'ha provocato a fermarsi, l'ha provocato a fermarsi. Cioè l'altro, poi di questo disgraziato non si sa nulla, non si sa se fosse maschio o femmina, era uomo o donna, non si sa, presumibilmente un uomo, perché una donna da sola su quella strada non si metteva al tempo di Gesù. Era ricco o povero? Non si sa. Era ebreo? Era, attualizziamo, era un immigrato, un clandestino, un delinquente? Era un tossico? Era un negro? Era musulmano? Era, non si sa, il Vangelo tace. Perché in un atto di amore tutto questo non frega assolutamente nulla. È l'altro in quanto altro che ti provoca. Cioè l'amore non chiede la carta d'identità. Questo è importantissimo, perché molte volte si pensa nell'atto di amore che l'altro si meriti l'amore in base alle sue caratteristiche, ma l'amore appunto non va meritato, se no diventa un premio. Io ti amo se, io mi fermo se. Un altro aspetto molto provocante di questo brano è il fatto che i primi due erano molto religiosi, avevano finito tutte le loro operazioni nel Tempio, hanno incontrato un Dio che non era un Dio. Perché l'incontro con un Dio che non ti porta a servire i fratelli è un idolo. Gesù sta denunciando in questa parabola la religione di Gerusalemme. E dice, una religione che si ferma nel Tempio, una religione che si ferma nella Chiesa, Una religione che è costituita da precetti, rosari, eucaristie, precetti, beh, questa non è religione. E noi possiamo dire, questo non è cristianesimo. Un uomo che ama Dio ma non ama il fratello, non è un cristiano. Questi due hanno ancora Dio negli occhi ma non vedono il fratello. O meglio, vedono e passano oltre. Guardate che chi mette Dio al primo posto è pericolosissimo, sapete? Per quelle persone che vi diranno che per me Dio è tutto, diffidate sempre, perché per coloro per i quali Dio è tutto, non rimane nulla per i fratelli. Un rapporto con Dio, un cristianesimo che si lega a Dio, trascurando i fratelli, è un'ideologia che può fare tanto del male. Più ti unisci a Dio, più ti comincerai a servire i fratelli. Questo dobbiamo ricordarcelo. Più ci si lega a Dio, più ci si lega ai fratelli. Allora, se volessimo, per assurdo, misurare la nostra fede, siamo cristiani, siamo uomini di fede, non ce lo dicono le ore che passiamo in chiesa o a fare catechismo o dai rosari e dalle messe a cui partecipiamo, non è questo che ci dice se siamo uomini o donne di fede, ce lo dice la quantità di sangue che riusciamo a sputare per i fratelli. Questo che ci dice se siamo uomini o donne di fede. La strada più breve per arrivare a Dio passa attraverso i fratelli. E questi fratelli, non gli amabili, non i perdonabili, ma gli imperdonabili e i non amabili. Sono gli altri a salvarci, non è il nostro rapporto con Dio che ci salva. E questo è il grande inganno del cristianesimo, è pensare che ci salvi il nostro rapporto con il nostro dirci cristiani che ci salva, non è questo. Ci salva il nostro rapporto con gli uomini, con le donne, che ci chiamano ad uscire da noi stessi per cominciare a prenderci cura di loro. È questo che ci salva. La strada più breve per Dio passa attraverso i fratelli. E qui si aprirebbe tutto il discorso, ad esempio, dell'Eucaristia, no? C'è questa mentalità ancora perversa, per cui si pensa che l'importante è la partecipazione alla messa, no? Come se la partecipazione alla messa fosse fine a se stessa, cioè noi abbiamo inventato addirittura il precetto domenicale per dire che è importante andare a messa. Ma è assurdo. Perché ciò che conta non è la messa, non è fare Eucaristia che conta, ma è, una volta fatta Eucaristia, diventare Eucaristia verso i fratelli. È questo che conta. Cioè l'Eucaristia non è fine a se stessa, ma è il punto di partenza per abilitarci a farci Eucaristia verso i fratelli. Quindi se prendiamo il corpo di Cristo, lo trituriamo con i denti, lo mastichiamo, lo distruggiamo, lo ingurgitiamo e diventiamo ciò che mangiamo, cioè amore, è soltanto perché possiamo essere abilitati ad amare i fratelli, cioè a farci prendere, masticare, distruggere e ingurgitare. Se non c'è questo secondo momento, quello che celebriamo nella Chiesa è assolutamente inutile. Assolutamente inutile. Cioè se il fare Eucaristia non ci porta a farci Eucaristia per gli altri, quello che abbiamo fatto in Chiesa è tutto inutile. Anzi, Paolo usa una frase molto dura. Dice, voi in chiesa avete mangiato la vostra condanna. Chi si unisce all'amore di Dio senza farsi amore per i fratelli, si è autocondannato. Quindi chi va a messa, chi fa Eucaristia, chi prega, chi legge il Vangelo soltanto per un autocompiacimento religioso, o per sentirsi a posto, o per assolvere il precetto, o per dire ma guarda quanto sono bravo cristiano, lasci perdere, vada a scemare piuttosto, che fa una cosa almeno buona.
Dicevo, domani nessuno più ha messo.
Se non, non c'è il secondo momento del farci, se non c'è il secondo momento del prenderci cura dell'altro, ma dell'altro, del buon samaritano, perché il grande inganno è quello di amare quelli che noi pensiamo di dover amare, ma non siamo noi a fare la carità, sono gli altri a fare, a farci carità, cioè non siamo noi a fare la carità, ma la carità a costituirci. Non siamo noi che facciamo del bene all'altro, ma è l'altro che chiede a noi di fare del bene. Non decideremo noi chi servire, per chi versare il sangue. Sarà l'altro che ci chiamerà a versare il sangue. Quindi non stiamo noi a decidere, tu immigrato, io non ti accetto a casa mia. Tu disgraziato che mi hai fatto del male, non sei amato con quello che mi hai fatto. Non siamo noi a decidere. E l'altro che sta lì, nel suo stato di necessità, a provocarmi, a chiamarmi fuori. Non sono io a decidere su chi riversare il mio amore. Ma è sempre l'altro. Sempre. Perché abbiamo detto che un amore che si domanda chi amare non è più amore. Qui la domanda assurda di molti convegni ancora ecclesiali che si fanno, no? Chi è il povero oggi? È assurda. Perché se ti domandi chi è il povero oggi da amare, vuol dire che qualcuno non lo è. Ma non sei tu a decidere chi è povero e chi non è povero. È il povero che nel momento in cui ti viene a chiedere qualcosa, ti provoca. Questo è importante. C'è un altro personaggio. Matteo 19:16. Questo possiamo leggerlo. Matteo 19:16. Ed ecco un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna, la vita che torna, per avere la vita felice, diciamo così? Perché la felicità, che cos'è la felicità? La felicità è diventare quello che dobbiamo diventare, questa è la felicità. Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onorerai il padre e la madre, amerai il prossimo tuo come te stesso. Guardate che questa domanda, questa risposta di Gesù è micidiale. Perché? Allora, i 10 comandamenti al tempo di Gesù, cioè nella legge mosaica, ebraica, erano divisi in due parti, no? Come se fossero su due tavole proprio, no? La tavola di sinistra aveva i primi 3 comandamenti, cioè quelli, il dovere verso Dio, quindi non nominare il nome di Dio in vano, ricordi di santificare le feste e non avrai altro Dio lì fuori di me, no? Questi 3 riguardavano Dio. Poi gli altri 7 riguardavano il dovere verso i prossimi. Gesù qui, se avete notato, dice: per essere felice lascia perdere i primi 3 verso Dio, perché non è lì la tua felicità. La tua felicità starà e comincia a osservare, a recitare a tutti i comandamenti che hanno a che fare con l'amore del prossimo. Curioso questa cosa, eh? Perché? Perché Gesù dice, qui c'è un inganno molto forte tra gli ebrei, lui si sta riferendo agli ebrei, ai farisei, ma i farisei ci sono sempre anche oggi, pensare che la felicità stia nel rapporto con Dio. Come per dire, io me la vedo con Dio, no? Io svolgo la mia vita religiosa, poi, no caro, cioè, o cominci a servire l'altro, perché servire Dio non ti basta. Il servizio di Dio, cioè l'unione con Dio, o ti porta all'amore dell'altro o niente. E poi gli dice, ma queste cose le ho sempre osservate, allora sai cosa devi fare? Se vuoi essere perfetto, nell'accezione giusta, se vuoi essere pieno, completo, maturo, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, vieni e seguimi. Questo se ne va via triste perché aveva molte ricchezze. È importante questa tristezza, Guardate, Gesù nel Vangelo è come ossessionato, perché si può parlare, Gesù era ossessionato da due cose. Una delle due era questa: sul possesso, sulla ricchezza, sull'accumulo. Se voi sfogliate il Vangelo, tutto il Vangelo è una continua condanna di Gesù, ma condanna nel senso buono, lo vediamo perché, sull'accumulo. Perché dice, guarda che se tu accumuli per te, tu ti stai rovinando la vita. È curioso questo. Questo qui va via con la vita triste perché aveva molti beni. E vorrei fermarmi su questa realtà perché anche questo è un altro capitolo incredibile. Gesù, stiamo attenti, Gesù era contro la ricchezza, era contro l'accumulo, era contro il profitto, era contro l'accaparrarsi le cose, ma non perché era un comunista ante litteram che professava l'uguaglianza per tutti, no. Perché Gesù, quindi Dio, sa che la vita consiste soltanto nel dono di sé. Cioè Dio, chi è Dio? Dio è l'amore, e l'amore cosa fa? Dona e basta. L'amore per Dio è soltanto colui che dona. Dio, se è Trinità, è perché è un gioco di relazioni dove ognuno dona se stesso all'altro, e questo donarsi reciprocamente fanno l'amore, cioè fanno Dio amore. Questo, per questo che il nostro Dio è Trinità, perché è amore. E amore vuol dire dono di sé all'altro. Dono vuol dire spendersi, versare sangue a favore dell'altro. Allora Gesù dice, stai attento che se non ti giochi una vita su questo registro, sul dono di te, hai la vita perduta. Non che verrai condannato, non è che andrai all'inferno, perché l'inferno non esiste, ma ti rendi la tua vita un inferno. Per questo che Gesù veramente è ossessionato da questa cosa, dalla ricchezza, dall'accumulo. Matteo 16:25, una frase importantissima, dice Gesù: quale vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perde la propria vita? La nuova traduzione parla di, forse di vita, la precedente, quella vecchia, parlava di anima, ma l'anima non esiste per il Vangelo, questo è un concetto greco, ma l'anima non esiste, è la vita. Quindi Matteo 16:25 dice, quale vantaggio avrai tu uomo se guadagnerai, capite? Se ti impossesserai anche del mondo intero, se poi perdi la vita. Perché la vita in cosa consiste? Nel donarla. Gesù in ogni passo del Vangelo ricorda una regola vincente per la vita, fallimentare per la vita economica, dell'economia, ma per la vita vincente. E qual è? Ve la dico sotto forma di rima, perché le cose rimate rimangono di più in testa. Gesù dice, così, in maniera simbolica, ciò che è trattenuto va perduto, ciò che è donato è moltiplicato. Questa è la regola d'oro del Vangelo. Ciò che va che è trattenuto, quindi i beni, il profitto, l'accumulo, quello va perduto, ma non va perduto nel senso che sì, poi diventeranno cosa, marciranno, ma ti farà perdere anche la vita. Quindi ciò che è trattenuto nella vita va perduto, ciò che viene donato è moltiplicato. È così che funziona la vita, è così che diventi da seme a quercia, è così che hai la vita perfetta, felice. Donando la tua vita e quello che è della tua vita, perché tutto ciò che hai in sopra e più te la toglie la vita, ti soffoca. Qui adesso io non apro questa parentesi, ho fatto 2 mesi fa ho fatto un incontro sul tema povertà e ricchezza nel Vangelo, dove vengono fuori delle cose tremende che oggi se tu dici queste cose sei folle, sei fuori di testa, perché il cristianesimo, digli tutto al cristiano, ma non di mettere in questione i suoi beni, ma i beni materiali, eh? Eppure il Vangelo dice solo questo, di giocarti di questi beni materiali, non in borsa, ma donandoli a chi non li ha. Questo sarebbe da fare un altro ritiro su questa tematica qua, eh? Perché su queste cose non puoi parlare. Il Papa attuale che comincia a parlare di queste cose, l'America cosa gli ha detto? Appena uscita il nuovo documento Evangelii Gaudium: caro Papa, stai attento come parli, perché se tu critichi il capitalismo noi non ti diamo più soldi, tu sei un marxista, è stato tacciato di marxismo. Oggi chi parla di comunione dei beni verso i poveri viene, o è un comunista o è un fuori di testa, è un pauperista. Ma questo è cristianesimo, questo è Vangelo. C'era Paola, quell'incontro aveva creato un po' di problemi. Ciò che è trattenuto va perduto, ciò che viene dato viene, è moltiplicato. Cioè ciò che è conservato per sé e non viene giocato nella relazione con l'altro va perduto, anzi ti fa perdere la vita. Gesù sta dicendo che l'unico modo per avere la vita compiuta è giocarsela, donarla, compresi i propri beni, agli altri. C'è un passo del Vangelo importantissimo, Marco 4:24. Dice: con la stessa misura con la quale misurate, sarete misurate anche voi, anzi vi sarà dato di più. Un passo che abbiamo già letto tante volte, lo ripeto: con la misura, con la stessa misura con la quale misurate, sarete misurate anche voi, anzi vi sarà dato di più. Cosa vuole dire Gesù con questo? Si sentono delle interpretazioni delle più paurose. Allora bisogna contestualizzarlo. Prima Gesù stava parlando del moggio, di un secchio, cioè dice la vita è stata fatta, è stata, ti è stata data la vita non per essere messa sotto il moggio, sotto il secchio, ma sul cerniere, così. Allora, la misura, che cos'era la misura al tempo di Gesù? No? Una cosa che andava ancora, forse le nostre madri usavano questa, no? La misura era un tipo di mestolo, un tipo di... che tu riempivi un recipiente a misure, eh? Una misura, due misure, tre misure, no? Si vendeva a misure, Si vendeva a misure. Allora, tradotto, questo verso cosa dice? Riempire il vuoto dell'altro colma il mio. Riempire attraverso l'amore, la misericordia, i beni miei, la vita dell'altro, perché è fuori dal bene, perché l'altro è nella povertà, perché l'altro ha uno stile di vita più basso del mio. Ecco, se io riempio della mia vita la vita dell'altro, non è che Gesù dice, cosa ti succede? Sarai misurato, cioè riempiendo l'altro sarai riempito tu. Anzi, dice, vi sarà dato di più. Cioè avrete un'eccedenza. Ecco dove sta la felicità. Che cos'è la felicità? La felicità è l'eccedenza dell'amore. Se tu ti spendi per l'altro non ti impoverisci. Anzi, ti sarà dato la stessa misura di sicuro, ma di più, un'eccedenza. Ma se tu trattieni, perdi anche quello che hai. Se tu trattieni, se tu accumuli, perdi anche quello che hai. E questa è la legge che Gesù è venuto a portare, l'unica, perché Gesù, guardate, non dà nessun comandamento. Gesù non dà nessun comandamento, ne dà solo uno, che dice amatevi gli uni gli altri, perché lì sta il segreto della vita. Amatevi, in questo modo vi sarà dato di più. La vita, se serve per dare vita all'altro, allora si addizionerà di vita, altrimenti perderà anche se stessa. Marco 8:35, cosa dice? Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà. Chi vorrà salvare la propria vita, salvare vuol dire accumuliamo. Sapete perché? Perché da sempre, da quando esiste l'uomo, non solo oggi, ci è stato fatto passare questo grande inganno che l'avere coincide con l'essere. Per cui tu pensi che più hai, più sei. Invece no. Cioè non possiamo confondere l'avere con l'essere. Perché se noi cominciamo a pensare che l'essere coincide e vuol dire avere, io cercherò di avere sempre di più per essere sempre di più, ma invece no. Più hai, più ti perdi. Provate a immaginare, noi viviamo perché respiriamo. Ora il respirare consta di due azioni: inspirare, cioè accumulare aria nei polmoni, e espirare, espellere l'aria che ho accumulato. Se uno cominciasse a dire io vivo soltanto accumulando aria nei polmoni, provate a farlo, muore. Gesù aveva ragione, più accumuli più muori. Cioè la vita sta nel considerare tutto ciò che hai ricevuto dono per l'altro. La vita sta nel ricevere in dono, e tutto riceviamo in dono, e tutto consegnare all'altro, perché anche l'altro possa vivere. Luca 12:16, una parabola fondamentale. Luca 12:16. Vi dico solo l'incipit per capire di cosa stiamo parlando, una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Questo contadino dice: cosa farò adesso che non so più dove mettere i miei raccolti? Farò così: demolerò i miei magazzini, ne costruirò dei più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita. Fantastico, eh? Questa è una parabola per dire tutto quello che stiamo dicendo. Cioè il contadino, che è l'uomo, ha avuto una vita fortunata, ha accumulato molto. E la vita, abbiamo detto, non sta nell'accumulare. Questo qua distrugge i suoi magazzini per costruirne altri. E Gesù, la vita, cosa ti dice? Che quello che hai accumulato è soltanto per essere ridonato. Infatti l'accumulo fa morire, infatti stanotte ti sarà chiesta la vita. Non è che Dio lo sta punendo, eh? Gesù lo dice questo per dire: ciò che è accumulato va perduto, ti fa perdere la vita. Se tu te la giochi nel dono, vivi. Pensate all'altra parabola, vi do soltanto l'indicazione, Luca 16:19, è la parabola del ricco Epulone e di Lazzaro. Questo c'è un ricco che veste di visso e mangia lautamente, due cose che al tempo di Gesù erano impensabili, perché il visso era un tessuto pregiatissimo, soltanto gli imperatori potevano averlo, e mangiare tutti i giorni al tempo di Gesù era impensabile, perché si mangiava chissà quando si poteva. Questo che tutti i giorni banchettava. E allora questo qui cosa fa? Non si dice che sia cattivo, solo la CEI è riuscita a mettere come titolo la parabola il cattivo e pulone, ma non era cattivo, non si dice che fosse cattivo, era soltanto distratto. Cioè, questo qui ha vissuto la vita godendo dei suoi beni senza accorgersi dell'altro che stava da una vita alla sua porta. Allora Gesù sta dicendo che la tua vita non sta nell'accumulare per te, ma sta nel condividere con l'altro. E l'altro dov'è? È lì. Allora la questione è di vedere o non vedere, come i leviti e il sacerdote che scendono da Gerusalemme verso Gerico, non vedono, ma anche l'avrà visto ma non l'ha provocato. Cioè, o il povero o ci provoca o la nostra vita è fasulla. Concludo. C'è un mondo qua dietro, ma vi lascio soltanto delle cose su cui vi inviterei a pensare a queste cose, perché sono cose importanti. Allora, tutto questo, in fin dei conti, abbiamo detto cosa serve, se vogliamo dire, parlare di servire, cosa provoca la nostra vita, una vita giocata in questa logica, che è la logica divina, no? Che Gesù è venuto a testimoniare, perché Gesù è venuto solo a far questo, no? A darci il segreto di come giocarci la vita, no? Ecco, per riassumere tutto, vi lascio un altro versetto che dovrebbe essere messo proprio in testa. È un versetto semplicissimo da ricordare a memoria, è questo che va mandato a memoria. Lo troviamo nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 14. Prima Giovanni 3,14. 3,14 è molto semplice, perché il pi greco, prima Giovanni, la prima lettera di San Giovanni, no? Ha fatto tre lettere, questa è la prima, quindi prima Giovanni 3,14. E cosa dice prima Giovanni 3,14? Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Guardate che qui abbiamo concentrato il Vangelo. Ripeto, noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Stiamo attenti. Noi sappiamo non che passeremo dalla morte alla vita. Cosa vuol dire? Usiamo un altro termine. Passare dalla morte alla vita cosa vuol dire? Essere risorti. Cioè, uno che passa dalla morte alla vita vuol dire che è risorto. Giovanni sta dicendo, Gesù sta dicendo, noi sappiamo di vivere da risorti adesso perché amiamo i fratelli. E qua si spalanca un mondo. Cosa si sta dicendo? Io non voglio provocare nessuno, però il Vangelo è una grande provocazione. Che per Gesù, e Gesù è Dio, non esiste dopo la morte nessun paradiso e nessun inferno. Cioè Gesù non è venuto a dirci che dopo la morte ci sarà un paradiso e ci sarà un inferno. Non l'ha mai detto, tra l'altro. Se voi sfogliate il Vangelo, Gesù non dice mai che esiste il paradiso e esiste l'inferno.
Del ricco e pulone lo dice.
È una parabola in contesto ebraico, quello non è l'inferno, ma gli inferi, che è un'altra cosa. Quindi Gesù non parla mai di inferno nella Bibbia, nel Vangelo, e non parla mai di paradiso, se non al ladrone sulla croce di passaggio in Luca 23-24. Gesù è venuto a dirci che il paradiso e l'inferno, invece, sono da questa parte. Allora, Gesù non è venuto a dirci che se moriremo andremo all'inferno o in paradiso, questo non ce l'ha mai detto. Gesù è venuto a dirci che se ci giochiamo una vita nell'amore, viviamo da risuscitati adesso, da risorti. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché abbiamo i fratelli. Allora Gesù è venuto a dirci: occhio a come ti giochi la vita da questa parte, perché se tu giochi la vita nell'amore da questa parte, tu vivi da risorto. Ma se io vivo da risorto da questa parte, cosa vuol dire? Che quando arriverà la mia morte, la morte biologica, a me non fregherà assolutamente nulla. Perché? Perché sono già risorto adesso. E se sono risorto adesso, continuerò a vivere da risorto. Questo è venuto a dirci Gesù. Gesù non ci ha detto: occhio che ci sarà un paradiso o un inferno. Dice: stai attento a come ti giochi la vita qui. Io ti do la possibilità, ti abilito, attraverso la mia morte e resurrezione, attraverso lo Spirito Santo, ti aiuto a vivere nell'amore da questa parte. Cioè ti aiuto, ti do la possibilità di vivere da risorto. I primi cristiani non credevano nella resurrezione dei morti. I primi cristiani, nella Chiesa primitiva, si credeva soltanto alla resurrezione dei vivi. Il mondo al di là non era una preoccupazione per i cristiani. Per noi è diventato un incubo. Ma per i primi cristiani la preoccupazione era come vivere da risorti qui. E Gesù ce lo dice come vivere da risorti. Amando. Amando. Di contro, se io non amo, vivo nell'inferno. Cioè, che cos'è l'inferno? Allora, non quel posto tremendo che ci spetterà. L'inferno è non amare da questa parte. E chi non ama è già consumato. Chi non ama è già cenere, è già polvere, cioè si è distrutto. E ciò che è distrutto da questa parte arriverà alla morte biologica. Cosa succederà? Nulla. Rimarrai polvere da questa parte. Non vai neanche dall'altra parte. Ti sei già distrutto da questa parte. Cioè il non amare, dice Dostoevskij, no? Il non amare, l'inferno, che cos'è per Dostoevskij? Anche per Bernanò. E non amare più. Ora, se non ami più da questa parte, ti distruggi. Abbiamo detto, tu rimani seme. E un seme rimane lì. Sei fallito. Gesù è ossessionato da questo tema. Non giocarti la vita da fallito, perché se ti vivi da fallito di qua, sarai un fallito per sempre. Cioè arriverà la morte biologica e tu di là non andrai. Ma neanche come morto. Quindi niente inferno, è dall'altra parte, non esiste. Perché? Perché ti consumi già da questa parte. Ma se tu ami, vivi da risorto da questa parte. C'è un passo, l'ultima citazione che vi dico, Marco 6,39 ad esempio, la moltiplicazione dei pani. Voi sapete che la moltiplicazione dei pani è un passo importantissimo, tanto che nei Vangeli viene citata addirittura 6 volte. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualcuno la racconta più di una volta. Infatti Matteo e Marco la raccontano 2 volte. Cosa dice la moltiplicazione? Poi ve lo leggete per conto vostro. La moltiplicazione dei pani dice: siamo nel deserto, importantissimo, nel deserto, non so se avete mai fatto esperienza di un deserto, nel deserto si muore, ok? Se manca il pane e l'acqua, se manca cibo e acqua, tu muori. Quindi siamo in un luogo di morte, deserto. Quello in Palestina non è di sabbia, è un deserto fatto di terra e sassi. Molto caldo. Gesù dice: accidenti, qui c'è una marea di gente che ha fame, non di pane, ha fame. E dice, lo dice ai discepoli: cosa facciamo per sfamare sta gente? Filippo e Andrea si fanno avanti. Filippo dice: ma accidenti, qua 200 denari di pane, cioè un anno di lavoro, perché 200 denari sono circa uno stipendio annuale di un operaio al tempo di Gesù. Qui neanche un anno di lavoro serve per sfamare sta gente. Dove andiamo a comprare tanto pane? Capite? Si pensa che la vita vada comprata, la mentalità di Filippo è questa, la nostra mentalità comunque. Poi arriva Andrea e dice: ma qui c'è un giovane che ha 5 pani e 2 pesci. Ma che cos'è questo, Gesù, per tanta gente? Gesù cosa dice? Fateli sedere. E cosa fa Gesù? Questo 5 pani e 2 pesci, che è niente, era la razione di cibo di un operaio al tempo di Gesù, no? quindi voleva dire che finito quello era finito tutto. Dice, avete, io mi traduco, allora Gesù dice, hai la tua vita è pochissima, a volte noi pensiamo che la nostra vita sia niente, Gesù dice, donala, quel poco che hai, quell'accumulo, quel bene, quella vita che ti porti dentro in capacità, ognuno ha delle possibilità all'interno di sé, giocatele nel rapporto con l'altro. Se tu te la giochi, sai cosa succede? Non solo la tua vita si moltiplica, ma il tuo deserto, cioè la tua morte, diventa un paradiso. Infatti se voi leggete, si dice, in Marco poi lo dice in maniera splendida, perché aggiunge, dice, li fece sedere, c'era molta erba verde, ma com'è possibile? Siamo in pieno deserto e l'erba non c'è nel deserto. E Marco aggiunge anche verde. Ma se voi pensate a una distesa immensa di erba verde, cosa vi viene in mente? Provate a immaginare un ambiente con tantissima bella erba verde. Un prato, ma è un paradiso. Paradiso. La parola paradiso deriva dal persiano pardes, che vuol dire giardino. Gesù ti sta dicendo che se tu la tua vita cominci a donartela, diventa un paradiso. Se ti giochi la vita nella logica del dono, se tu doni quel poco che hai, 5 pani e 2 pesci, 5 più 2 fa 7, 7 nel Vangelo è il numero perfetto per eccellenza, la tua vita diventa perfetta, compiuta, felice. È lì che ci giochiamo la vita. Se noi tratteniamo, possiamo vivere anche per oggi, va bene, perché era la porzione di un giorno, ma la tua vita rimarrà un deserto, sarà l'insegna della morte, tu ti sei consumato e di là non passerà assolutamente nulla. Allora la vita in cosa consiste, in ultima analisi? Farci capaci di amare. La nostra vita consiste proprio in questo, giocarci l'amore sollevando l'altro nel suo stato di bisogno. Vi ricordate Matteo 25, la prima pericope parla delle 10 vergini, 5 salde, 5 salge e 5 stolte. C'è un passaggio bellissimo, no? E hanno tutte delle lampade accese, devono andare incontro allo sposo, le lampade a 5 si spengono, cioè non si sono accese, perché manca l'olio. Che cos'è l'olio? Lo Spirito Santo, c'è la vita di Dio, l'amore. Se tu non hai speso la tua vita illuminando gli altri, si spegnerà anche la tua. Infatti saranno quelle 5 vergini sante che hanno speso la vita illuminando gli altri, e anche la loro vita si sarà illuminata. E cosa dice? Dicono le stolte, dicono alle sante: accidenti, abbiamo olio, dateci del vostro olio. E questi dicono: no, non possiamo darvele. Perché? Perché non può amare per te, devi amare tu, non si ama per cura. Andate piuttosto dai venditori a comprarvene. Chi sono i venditori? Sono i poveri. Cioè, dove possiamo andare a comprarci lo Spirito Santo, cioè l'amore, ciò che ci fa vivere, ci fa illuminare per poter illuminare gli altri? I poveri, sono gli altri. Sono i mezzi morti che incontriamo nella nostra strada. L'unico modo per poterci illuminare è illuminando gli altri, ed è questo che ci permetterà di farci conoscere l'ultimo giorno dal Signore che viene. Infatti questi entrano nella gloria, cioè entrano nel paradiso, o se vogliamo continuano, passano da un paradiso all'altro, perché hanno costruito il paradiso di qua. Non è un caso che nello stesso capitolo, terza pericope, Matteo 25, 31 seguenti, cosa dice Gesù? Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. La nostra vita si gioca nel rapporto con gli altri. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo, mi avete vestito, ero carcerato, malato, mi siete venuti a visitare. Ecco in cosa consiste il paradiso. Bene.